Dal Salmo 50. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore.
Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore.
Ma tu gradisci la sincerità del mio intimo, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, se gettandoti ai miei piedi mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto infatti, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.
Pace bene, amici, e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Con oggi inizia la Quaresima, prima domenica di Quaresima, sia nel rito ambrosiano che in quello romano, anche se i Vangeli sono diversi. La Quaresima è un cammino, un periodo particolare dell'anno liturgico che ci prepara progressivamente a vivere la Pasqua, che è il cuore del mistero della fede cristiana. Gesù viene sospinto nel deserto dallo Spirito Santo. Passa questi 40 giorni e 40 notti nel deserto digiunando e ha come antecedente i 40 anni del popolo ebraico nel deserto o di 40 giorni di Mosè sul Sinai. È il nuovo Mosè, è il Cristo che è venuto a liberare. E in questo deserto è tentato da Satana. Il demonio è una realtà personale. Innanzitutto, oggi siamo immersi in una società tecnologica e industrializzata che però, cacciando la fede, è rientrata nella superstizione. E quindi ci sono un pullulare di maghi, di stregoni, un sovraccarico di occultismo, spiritismo. Ci sono persone che si lasciano abbindolare proprio da questa serie di personaggi che si presentano come salvatori ma che legano e schiavizzano, perché cercano non una salvezza vera, autentica, ma cercano molte volte di accumulare tesori sulla faccia della terra a discapito, strumentalizzando le persone deboli o comunque che non hanno un ancoraggio, un riferimento alla fede robusta, per cui si lasciano abbindolare, schiavizzare. Ma il demonio c'è ed è una realtà personale, si diceva, dotato di intelligenza, di volontà, e non è semplicemente un simbolo, non è un modo di dire per indicare il male o la somma di tutti i mali. Non è un inconscio collettivo, lo chiama qualcuno, una alienazione collettiva, via dicendo. Alcuni personaggi della storia, tipo Goethe e Dostoevsky, hanno parlato del demonio come realtà personale. E anche un certo Baudelaire dice, afferma che la più grande astuzia del demonio è far credere che egli non esiste. Di fatto noi sappiamo che il demonio esiste come realtà personale, non facendo riferimento agli autori, ai pensatori, ma soprattutto la prova principale dell'esistenza del demonio è data nei Vangeli ed è presentata da un fatto ben preciso. Gesù è tentato nel deserto. Nel deserto Gesù viene tentato dal demonio e questo demonio lo mette alla prova. E anche i santi che hanno cercato di seguire Gesù Cristo sono stati messi alla prova. È normale e coerente che uno non creda al diavolo perché non crede in Dio, guai se succedesse il contrario, ma chi non crede in Dio non può credere neanche nel diavolo. La cosa più importante però per la fede cristiana è che Cristo ha vinto il demonio, che Gesù è l'unico Signore. Satana non è che una creatura andata male, dice qualcuno, scriveva qualcuno. Il demonio esiste, ma Dio ha la meglio e questa vittoria di Dio sul male si esprime attraverso la persona di Gesù Cristo che nel deserto, dopo 40 giorni e 40 notti, nonostante la tentazione, la triplice tentazione, Gesù vince questa triplice tentazione, quindi risulta vincitore e noi con lui.
Per la prima domenica di Quaresima la liturgia ci propone il brano delle tentazioni di Gesù nel deserto. Il deserto ha una lunga tradizione nella Bibbia, perché il deserto è il luogo dell'incontro con Dio e della preparazione ad una missione particolare. Ricordiamo, come ha già detto Padre Gianni, che Mosè incontra il roveto ardente nel deserto, il popolo di Israele è nel deserto che costruisce la sua relazione, il suo rapporto, il suo fidanzamento con Dio, Elia ascolta la parola divina nel deserto e anche Gesù all'inizio della sua missione fa l'esperienza del deserto. L'esperienza del deserto che è anche luogo, come dice il Vangelo, di tentazione. Anche Israele era stato tentato, messo alla prova nel deserto. Ricordiamo tanti episodi, Massa e Meriba, per esempio, è, vuol proprio dire, prova e contestazione, perché essendo luogo di essenzialità, di mancanza, è luogo in cui bisogna affidarsi in modo particolare a Dio, è lì che la nostra fede, la nostra scelta fondamentale per Dio viene messa appunto alla prova. E infatti il testo del Vangelo usa, laddove è tradotto tentazione, una parola greca che è perasmos, che in realtà vuol dire appunto prova, lotta, sfida. E nel contesto della scrittura la prova, la sfida è una situazione a cui vanno incontro tutti i credenti. È quel momento, quell'ambito in cui il credente vede messi sotto pressione i valori che lo guidano e quando la sua scelta fondamentale per Dio, la sua scelta di fidarsi di Dio viene messa in discussione proprio dalle situazioni esterne e in un certo senso dice ma non c'è una strada migliore, sono sulla strada giusta, faccio bene a fidarmi di Dio in questo modo, è questa la strada, non starò sbagliando tutto. Questa è la prova, il momento in cui la tua scelta fondamentale per Dio, i tuoi valori fondamentali vengono messi sotto pressione e tu devi rinnovare mettendo in gioco radicalmente la tua libertà, no? Perché alla fine la prova è la prova della libertà che deve decidersi nuovamente per Dio oppure no. Nel contesto del Vangelo, la prova di Gesù è quella, sostanzialmente, tra un messianismo terreno e un messianismo secondo Dio. No, un messianismo fatto come se lo aspettavano, come se lo sarebbero aspettato gli israeliti, quindi fatto di gesti grandiosi, di pane da tua volontà, di Dio che ti soccorre in modo mirabolante, oppure l'altra strada che si stava aprendo davanti agli occhi di Gesù, che era la strada del servo di Yahweh, una strada che vedeva un Messia che concludeva e affermava il suo essere Messia appunto sulla croce. Gesù è stato sottoposto a questa tentazione durante tutto il corso della sua missione terrena. Non dobbiamo interpretare alla lettera il brano. Gesù sicuramente, sappiamo, ha fatto esperienze di deserto, ma la tentazione è stata una costante nella vita di Gesù e lo troviamo nei Vangeli. Quante volte lui è stato sollecitato, no, ad intendere in modo diverso la sua missione di unto del Signore, la sua missione di Messia. Quando i farisei gli dicevano: dacci un segno, no? Facci vedere che sei davvero tu, no? Oppure ancora, dopo aver preannunciato ai discepoli la sua passione, cosa gli dice Pietro? Signore, non sia mai, no? Questa cosa non ti accadrà mai. E Gesù, guarda caso, risponde praticamente con le stesse parole con cui risponde a Satana, no? Dice: vattene Satana, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. E l'estrema tentazione qual è? Quella sulla croce, quando gli dicono: ma se sei figlio di Dio, dimostralo, fai un gesto grandioso, scendi dalla croce. Quindi questa tentazione di essere un messia secondo l'ottica del mondo è stata sempre, no, la grande tentazione della vita di Gesù. È la scelta che lui ha sempre dovuto rinnovare giorno per giorno fino al momento della croce. E potremmo dire: beh, tanto lui era figlio di Dio, lo sapeva, ma i teologi ci dicono che Gesù ha sempre fatto le sue scelte con volontà umana, e anche la scelta di consegnarsi alla croce Gesù la fa nella sua natura umana, quindi con tutto il peso della libertà umana che viene messa in gioco, come anche noi dobbiamo sperimentare. Ecco, allora noi possiamo iniziare la nostra Quaresima guardando a questo episodio delle tentazioni e considerando, ecco, le nostre scelte di vita, perché il mettere in crisi, no, la messa in crisi dell'opzione fondamentale per il Signore accompagna l'esperienza di ogni credente, se è un credente, cioè un minimamente serio, passatemi il termine, perché non c'è esperienza di fede che non conosca la crisi e che non conosca il dubbio se si è sulla strada giusta, se si è nella volontà di Dio, se non si sta sbagliando tutto. Ecco, questa è il momento in cui viene messa in gioco la libertà, e nella Quaresima questo ci viene proposto in modo particolare, perché è un momento di conversione. Noi qui siamo chiamati a rivedere la nostra vita, a mettere a fuoco le nostre scelte con la cartina al tornasole della parola di Dio e vedere se noi siamo in questa linea, su questa strada oppure no. E se ci si mette davvero con verità di fronte a questa comparazione, no, fra la nostra vita e le esigenze della parola di Dio, la tentazione nasce, no? Perché sto sbagliando, non sto sbagliando, qual è la strada su cui il Signore mi chiama. Ecco, allora iniziamo questa Quaresima facendo come Gesù, rispondendo alle tentazioni con la parola di Dio. Gesù risponde alle tentazioni di Satana ogni volta citando il Deuteronomio, citando la parola di Dio, no? Perché è lì che la luce, no? La luce della parola ti dice che sei sulla strada giusta, se sei sulla strada giusta, è quello lo strumento che ci viene dato per rispondere al momento della crisi e della prova.
Stavo pensando che il deserto ha un duplice significato, no? È il luogo dell'incontro con il può essere il luogo dell'incontro con il Signore, essere il luogo dove sperimenti con più forza, perché sei nel deserto, quindi a tu per tu con il tuo Signore, la sua presenza, e può diventare, come in questo caso, il luogo anche della tentazione, il luogo in cui l'uomo si riscopre più debole di fronte al male e deve lottare perché questo male non abbia il sopravvento, si deve affidare alla grazia del Signore perché questo male non abbia il sopravvento su di lui. Quindi c'è questo duplice significato della parola deserto, del luogo, il deserto. Anche mi è piaciuto quello che ha detto Marco, che avevo letto anche io in un commento, che in tutta la vita Gesù è stato tentato. Qua ci sono questi esempi di tentazioni che sono le tentazioni che poi subiamo tutti noi durante la nostra vita, però il pensare che Gesù comunque, come già lui ha accennato e anche per gli esempi che ha fatto, comunque abbia dovuto subire questa tentazione più volte, in un certo senso ce lo fa sentire più vicino, no? Ci fa pensare che possiamo farcela anche noi a superare le tentazioni e quindi ce la possiamo fare grazie a lui, grazie alla sua presenza, grazie a lui che ha già vinto le tentazioni, a superare i nostri momenti di fatica, i nostri momenti di smarrimento, i nostri momenti in cui appunto ci pare di non riuscire più a capire bene da quale parte stare, in quale direzione porci. E quindi questo è un motivo di consolazione, comunque è un punto di forza, insomma. Di fatto, se noi guardiamo le tre tentazioni di cui si parla in questo Vangelo di Matteo, sono proprio le tentazioni che ciascuno di noi anche ha. Gesù rifiuta di utilizzare la strada del potere, rifiuta il prestigio, rifiuta il miracolo ad ogni costo. E sono tentazioni che noi ci ritroviamo a dover affrontare ogni giorno. Perché le dobbiamo affrontare? Perché comunque è fatica incamminarci sulla strada della croce, incamminarci per la via che Gesù ci ha indicato, che è una via che sembra una via di debolezza, una via di sconfitta, mentre invece è una via di forza, è una via di libertà, è una via che alla fine porta la gioia. Però ecco, siamo portati, tentati di scegliere poi le altre strade, cioè siamo tentati di non rinunciare al potere, io penso soprattutto, ma anche il potere nella Chiesa, non solo sul lavoro, non solo nella società, dappertutto, anche nella Chiesa, no? La voglia di essere considerati meglio degli altri, di avere un posto di prestigio, di poter esercitare appunto il potere sugli altri, sono tutte cose che umanamente si possono provare, il prestigio appunto, quello di essere tenuti in conto, quello di essere valorizzati eccetera, e anche quello di pretendere a tutti i costi miracoli, di pretendere cose sensazionali, andare alla ricerca del sensazionale ad ogni costo, sono proprio cose che attraversano l'animo umano e l'animo anche del credente, e sono cose che vanno combattute. In che modo? Come ha fatto Gesù. Già, come dicevo prima, dobbiamo avere questa forza data dal fatto che lui per primo le ha superate, lui ci ha proprio aperto la strada, no? Ha detto quello che è possibile, quello che non è possibile a voi è possibile grazie a me, quindi abbiate coraggio e camminate per la via della giustizia, per la via della verità, cercando appunto di sconfiggere di superare le tentazioni, cercando di non andargli dietro. E noi sappiamo che possiamo fidarci della parola di Gesù, insomma. Mi viene in mente che mentre Marco parlava mi era venuta alla mente una frase del libro del Siracide che dice: figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione. Questo vuol dire che proprio è insita nel cuore dell'uomo, è insita nel cammino umano più che nel cuore, no? Quello di poter essere tentati e quindi di non avere un percorso così lineare, così facile, come magari a volte ci immaginiamo, no? Perché a volte diciamo, vabbè, io ho fede, cerco di seguire il Signore, eccetera, e quindi magari ci immaginiamo di poter scansare questi momenti di tentazione, di poterli evitare. Ma Gesù in questo Vangelo ci fa vedere che invece sono proprio parte della vita dell'uomo, ma non sono una parte negativa, sono una parte che ci può dare la forza per vivere secondo la volontà del Signore, per vivere secondo la sua parola. Di fatto in queste tentazioni situazioni Gesù sempre si riferisce alla parola, soprattutto nella prima frase quando dice: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Quindi vuol dire che non di solo cose umane, non solo di cose tangibili, di cose concrete, ma della parola di Dio, che comunque è ancora più concreta, perché ti permette di vivere davvero secondo l'insegnamento di Gesù. Quindi la parola di Dio che ti sorregge, che ti aiuta, che ti porta avanti, e noi dobbiamo avere fiducia in questa parola e anche non mettere alla prova il Signore. La seconda risposta di Gesù è: sta scritto, sempre sta scritto, quindi sempre si rifà alla parola, non metterai alla prova il Signore tuo Dio. Quindi non dubitare, non mettere alla prova, ma fidarsi, ecco, al posto di mettere alla prova, fare un atto di fiducia, che è quello che continuamente ha fatto Gesù nella sua vita, un atto di fiducia e di abbandono continuo al Padre, fin sulla croce, fino al momento culmine della croce, l'abbandono e la fiducia nel Padre suo. E poi l'ultima risposta che Gesù dà in questo Vangelo dice: il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Vuol dire che il nostro riferimento deve essere il Signore Gesù, il nostro ultimo e primo riferimento deve essere Lui, deve essere il Suo insegnamento, deve essere la Sua volontà, e non le cose che magari ci propongono il mondo, che possono sembrare allettanti, possono sembrare invitanti, ma poi alla fine sono perdenti e comunque tolgono la libertà all'uomo, mentre la via dell'abbandono, la via della fiducia, che è quella che ha seguito il Signore Gesù, è una via che porta libertà, che porta salvezza, che porta a pienezza. E questo noi l'abbiamo visto in Gesù, e quindi dobbiamo credere a questa parola e dobbiamo cercare appunto di seguirla con tenacia, con costanza e anche grazie alla grazia di Dio.
Nella traduzione che si leggeva fino a qualche anno fa, questo Vangelo esordiva dicendo: allora Gesù, e quell'allora poneva in continuità questo Vangelo con quello precedente, quello appunto del battesimo. È importante questo collegamento perché, l'abbiamo già detto, che la tentazione non è un'esperienza estemporanea, no? Ma accompagna tutta la vita di Gesù ed è posta proprio all'inizio dei Vangeli per dire questa cosa. Anche i 40 giorni, sono proprio menzionati anche per questo motivo. 40, come sappiamo, l'abbiamo detto, è un numero simbolico che indica tutta una vita, e quindi qui si sta parlando di tutta la vita di Gesù e quindi anche di tutta la nostra vita. Il battesimo, Gesù ha appena fatto una scelta, appunto di seguire un certo stile di vita. Col battesimo era iniziato questo cammino e subito viene tentato. E mi viene in mente che nel battesimo Dio riconosce in Gesù il suo figlio prediletto. E quindi per conoscere Dio, sembra banale ma vale la pena ricordarlo, se vogliamo vedere Dio, conoscere Dio, no? E tutti credo abbiamo dentro di noi questo desiderio, dobbiamo proprio guardare a Gesù, a cosa ha fatto, a come ha vissuto, alle scelte che ha fatto, a cosa ha detto. E allora questo ci fa capire sin dall'inizio di questo Vangelo alcune cose fondamentali. Una è stata già detta molto bene, ripetuta, è che la tentazione non possiamo evitarla nella nostra vita, fa parte della vita di Gesù e fa parte costantemente della nostra. Il deserto è un po' il simbolo anche della nostra vita. 40 anni nel deserto sono un'intera vita. La nostra vita è continuamente immersa nel deserto, cioè nella tentazione. Noi veniamo tentati continuamente. E non dobbiamo sottovalutare questo aspetto nella nostra vita, l'abbiamo già ricordato anche Padre Gianni nel suo intervento iniziale a proposito della presenza nella nostra vita del male, del tentatore, del diavolo, che c'è, esiste. Ma è importante ricordarlo perché la nostra vita ha un valore grandissimo. Noi sottovalutiamo quanto siano importanti le nostre tentazioni, che sembrano piccole, ma in realtà ci fanno, come dire, seguire una strada piuttosto che un'altra e ci fanno cambiare anche la vita degli altri. Quindi le tentazioni non vanno sottovalutate, non bisogna pensare che siano, come dire, le nostre sono da poco. Io credo che la nostra vita ha un valore infinito agli occhi di Dio e soltanto un giorno lo capiremo. E quindi è importante che ogni giorno le scelte che facciamo vanno, come dire, ponderate, valutate, come ha detto, come è stato già ripetuto, alla luce della parola. Perché la nostra vita è una piccola cosa ma ha un valore infinito e si incontra con tante altre vite. Quindi non solo cambiamo la nostra ma anche quella degli altri, e non solo direttamente ma indirettamente attraverso la preghiera, l'amore, il sacrificio, cioè lo stile con cui viviamo la nostra vita, che ha sicuramente una profondità che noi non possiamo sondare. Questa era la prima cosa. La seconda cosa è quanto è importante conoscere il Vangelo, la parola di Dio in generale. Gesù, è stato detto molto bene prima, risponde con la parola, ma noi cristiani conosciamo la parola di Dio? L'ascoltiamo, la meditiamo ogni giorno, perché questa è la chiave del nostro cammino di fede, non ce n'è un'altra. Cioè la parola di Dio ci dice chi è Gesù, chi siamo noi veramente, e però noi cristiani la trascuriamo molto spesso nella nostra vita, l'ascoltiamo e riduciamo l'ascolto alla domenica e molto spesso è un ascolto estremamente superficiale che non arriva al cuore. Ecco, la tentazione come possiamo vincerla? Attraverso l'ascolto della parola. E qui ci viene in aiuto la bellissima lettura, l'epistola di San Paolo, è stupenda. Io la leggo e la rileggo perché in questa lettura troviamo un po' le risposte. Qual è la risposta alla tentazione? Viene data in questa lettura quando dice San Paolo: noi fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Noi non fissiamo lo sguardo, scusate, sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Ecco, questo fissare lo sguardo mi ha fatto pensare, perché c'è un passo della Bibbia che io ripeto spesso nella tentazione che mi viene in aiuto, non ricordo se è un salmo, che dice: tengo i miei occhi rivolti al Signore, egli libera dal laccio il mio piede. Tengo gli occhi rivolti, cioè fissi su Dio, è soltanto così che egli libera dal laccio il mio piede dalla tentazione. Cioè Il modo di risolvere la tentazione, qualsiasi essa sia, è proprio questo sguardo fisso su queste cose invisibili, su Dio, che mi aiuta ed è Lui che mi libera poi dal laccio della tentazione, perché la tentazione spesso è un laccio, no? È facile slacciarlo, ma non riusciamo a farlo noi. È la parola che ci aiuta proprio a slegare questo laccio. Ecco, e poi l'altra cosa che mi colpisce di questa lettura meravigliosa di San Paolo è la parola fiducia, che ritorna due volte alla fine di questa epistola. Pieni di fiducia, viene ripetuto due volte, e l'ha richiamato prima Irene, la chiave è la fiducia. Gli occhi rivolti al Signore in questo ascolto della parola e pieni di fiducia. È la fiducia che ci aiuta a superare la tentazione, è la fiducia in Dio, è questo salto che facciamo grazie alla sua parola che ci permette di veramente di vivere nella libertà. È una cosa che non possiamo fare da soli, è solo con il suo aiuto e con l'ascolto vero, profondo di questa parola che ci illumina.
Siamo nel deserto con Gesù, perché dobbiamo seguirlo sempre, e deserto è una parola che sotto un certo punto di vista incute un timore, perché abbiamo paura, un luogo dove non c'è nessuno, un luogo dove sorgono quattro cose, dove c'è l'essenziale, ma dall'altra parte, in mezzo alla frenesia di questa società in cui dobbiamo continuamente operare, fare, non c'è spazio per niente, per nessuno, nemmeno per posare un po', il deserto richiama a un senso di riposo, a un distacco un po' da tutte le cose. E quindi dovremmo provare in questa quaresima, in questi 40 giorni, almeno provare a fare un po' di deserto, per far argine, per cercare di guardare in alto, per fare in modo che la nostra anima ci raggiunga, perché molte volte il nostro pensiero e desiderio si spinge al di là delle cose che facciamo, ma molte volte questo desiderio, questo spirito è imprigionato dalle cose che facciamo. Allora proviamo anche in questa quaresima a fare un po' di deserto, ad aver fame. Sappiamo per esperienza cosa vuol dire aver fame. Aver fame di soldi, di sicurezza, di luce, di pace, di amore. Una grande fame, ad esempio, ad essere onesti di fronte alle bugie che continuamente si comunicano, si presentano. Sappiamo tutti che quando apriamo la televisione e ascoltiamo alcuni personaggi ci raccontano frottole, siamo consapevoli di questo. E abbiamo una grande fame di valori autentici. Sappiamo d'altra parte cosa significa scegliere, sbagliare, farci trascinare dall'onda di quello che gli altri pensano e vogliono per noi. Ecco, tutto questo groviglio di cose altanelanti per cui siamo stiracchiati di questi valori che sono disattesi e di questi pseudovalori, di queste cose sbagliate, ecco, tutto questo noi lo viviamo nella nostra carne, ma c'è il rischio di non chiamare più con il proprio nome i fatti della vita, quello che succede dentro l'ambito della nostra giornata. Cioè le scelte sbagliate e questa frenesia, questa incapacità di dare significato, di dare importanza ai valori della vita, ecco, non siamo più capaci di chiamare tentazioni tutto ciò che ci porta verso il basso, che ci trascina giù. Allora la quaresima può essere un momento opportuno per fare deserto, anche se siamo già nel deserto, anche se siamo costantemente messi alla prova, perché anche Gesù, è stato detto, è continuamente messo alla prova dall'inizio alla fine della sua vita. C'è sempre questa tentazione di scegliere un messianismo facile, che quelli che volevano la gente, che quello che avrebbe potuto dare a Gesù nei momenti di gloria, di non banalizzare e rendere insignificante la sua esistenza terminandola sulla croce. Ecco, Gesù continuamente è sollecitato a mostrarsi, a farsi vedere per quello che è, fino alla fine, scendi dalla croce e noi ti crederemo. Ecco, noi siamo già in questo deserto, siamo continuamente messi alla prova. ma il deserto che si presenta in questa Quaresima è il deserto dello spirito, non quel deserto arido della vita in cui rischiamo di morire di fame e di sete. E in questo deserto della Quaresima siamo sospinti dalla liturgia, dalla Chiesa, dalla comunità cristiana, dalla nostra fede. E allora cerchiamo di fare un po' di deserto, di trovarci un riparo, di dedicare del tempo a quei valori che continuamente disattendiamo, a quei valori autentici che ci permettono di vivere veramente con passione la nostra esistenza. E Gesù, in questa Quaresima, come sempre, sarà con noi nel nostro deserto.
Anch'io volevo provare a trarre dalla parola di Dio che la liturgia ci propone oggi delle indicazioni, dei suggerimenti per vivere, per aiutarci a vivere la nostra Quaresima. Un primo suggerimento lo possiamo trarre dal Vangelo. Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto. E ecco, questo lasciarsi condurre, perché allo Spirito che ci spinge verso il deserto noi possiamo anche dire di no, possiamo anche opporre resistenza. E allora la prima domanda che possiamo farci all'inizio di questa nostra Quaresima è: noi abbiamo il desiderio, abbiamo il coraggio, abbiamo la determinazione di lasciarci condurre, fuori dalla nostra immobilità, dal nostro stare in quello che siamo, in quello che abbiamo sempre fatto, nei nostri difetti, nella nostra situazione magari di errore? Siamo disposti a metterci in gioco, a dare credito alla possibilità di cambiare, di correggere la rotta? Ecco, questa è la prima domanda. Siamo disposti a lasciarci condurre dallo Spirito dove? Ecco, nel deserto. E allora ecco quello che diceva Padre Gianni: c'è bisogno, per operare questa conversione, di una relazione con Dio che si può sviluppare, che si può vivere soltanto con dei momenti di deserto. Ecco, poi sappiamo che non è sempre facile nella confusione, nella frenesia della nostra vita quotidiana ricavare questi momenti, ma la Quaresima ci chiede di aprirci a questa possibilità, perché il deserto è il luogo dove la conversione può avvenire. Un'altra indicazione per la nostra Quaresima la possiamo trarre dalla prima lettura, che è del profeta Isaia. Tutti i profeti sono, proprio per loro natura, la voce di Dio che fa vedere, no, al popolo nella sua storia le sue contraddizioni, cioè li aiuta a leggere la storia secondo lo sguardo di Dio. E allora cosa succede? In questo periodo, come molte volte nella sua storia, Israele è intento in una conversione apparente. Gli israeliti sembra, no, che ogni giorno cerchino il Signore, che vogliono mettersi appunto in gioco, che vogliono praticare la giustizia, ma poi in realtà è una conversione solo di facciata. Dice appunto la lettura del profeta: mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. E siccome sembra che il Signore non risponda, dicono: ma perché digiunare se tu non lo vedi, mortificarci se tu non lo sai? Quasi il popolo che protesta contro Dio perché tanto fa, tanto digiuna, tanto mette in atto atti di culto e sembra che il Signore non se ne accorga. E Dio, tramite la parola del profeta, che cosa risponde? Ecco, nel giorno del vostro digiuno voi curate i vostri affari, angariate i vostri operai, digiunate fra litigi e alterchi. Ecco allora la provocazione per la nostra Quaresima: se accettiamo di farci condurre dallo Spirito in una via di conversione, attenzione che non sia una conversione di facciata. C'è sempre in agguato, no, nell'esperienza religiosa, la deviazione del fariseismo, cioè pensare che essere persone religiose voglia dire compiere degli atti rituali, compiere, darsi una facciata. Ecco, invece quello che è la sostanza dell'esperienza della conversione, ce lo dice proprio il profeta, ce lo dice il Vangelo, è la ricercare la giustizia e ricercare la pace. Angariate tutti i vostri operai, quindi non vivete secondo una logica di giustizia e siete in lite, siete in cattivi rapporti con le persone che avete intorno a voi. È interessante notare una cosa: la tentazione di Gesù del pane. Il demonio gli dice: fa che queste pietre diventino pane, no? E Gesù non ci sta. Eppure nella sua vita Gesù ha sfamato delle persone. Ma qual è la differenza fra il miracolo di creare pane dalle pietre e i miracoli della moltiplicazione dei pani operati da Gesù? La differenza è che il pane che Gesù dà nasce dalla condivisione, non nasce da un prodigio così messo lì, nasce dalla condivisione di ciò che si ha. Ecco allora che questa è un po' l'essenza della conversione, no? La conversione che ci riporta verso il fratello, ci riporta verso l'altro. Allora chiediamo che in questa Quaresima noi sappiamo lasciarci condurre nel deserto per una conversione che sia condivisione.
Buona domenica a tutti, buona prima domenica di Quaresima, buon cammino quaresimale. Ciao da Irene,
Angela
e Marco
e Padre Gianni.